Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, la morte di Quentin Derank ha spinto l'estrema destra radicale a formare una unione sacra. Il titolo questa mattina di Le Monde: c'è una marcia prevista per sabato a Lione se non verrà vietata. Che appunto dovrebbe ricordare l'omicidio di questo ragazzo, 23 anni, di estrema destra, Quentin Derank. Il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, ha ordinato ai suoi rappresentanti eletti di non partecipare a questa manifestazione sabato pomeriggio. L'uccisione, un vero e proprio linciaggio a furia di calci e colpi in testa di un militante militante del movimento di estrema destra nazionalista rivoluzionario da parte di ragazzi sospettati di appartenere al gruppo antifascista Jeune Garde affiliato alla France Insoumise di Mélenchon. Ecco, questa uccisione, questo omicidio continua a dividere, ad agitare in modo davvero forte e deciso la politica francese. Le diverse fazioni dell'estrema destra si incontreranno appunto domani, sabato 21 febbraio, per una marcia in memoria di questo attivista. Molti temono disordini. Grégory Doucet, che è sindaco verde di Lione, ha chiesto di vietare la marcia, così come diversi parlamentari di sinistra. Prima di lasciare l'India, dove si trova in visita di Stato, Emmanuel Macron ha invitato i partiti estremisti, quindi l'estrema destra ma anche l'estrema sinistra, a fare pulizia nei loro ranghi. La marcia di sabato, se non verrà vietata, potrebbe essere un'opportunità per l'estrema destra di trovare una causa comune attorno alla figura di Quentin, elevata da questi attivisti allo status di martire politico. L'intera popolazione si aspetta giustizia. I leader politici hanno permesso che ciò accadesse e devono essere puniti, dice a Le Monde Edouard Binat, presidente del sindacato studentesco di estrema destra, la Cocarde étudiante. Scrive Libération: a Lione l'estrema destra radicale organizza sabato un omaggio a Quentin Derank, con la partecipazione prevista di migliaia di nazional rivoluzionari, identitari, monarchici, ultranazionalisti, neonazisti. Tutti i movimenti dell'estrema destra più violenta hanno promesso di partecipare a questo incontro, con attivisti che provengono da Germania, Svizzera, Austria. Libé oggi ha un'intervista a Arthur Polican, che è un politologo. L'immagine dell'antifascismo come di un punk marginale o di un borghese in cerca di emozioni forti non è in linea con la realtà, dice questo politologo, che ha studiato appunto i movimenti antifascisti. Dice: si trovano in un momento paradossale, cioè da un lato hanno sempre in questi anni operato questi movimenti antifascisti ai margini dei media, del sistema politico, dall'altro si ritrovano ora sotto i riflettori politici e mediatici dopo l'omicidio di Quentin Derank. Mentre prosegue l'indagine, sarà lunga l'indagine, dice il procuratore, sono stati incriminati 7 ragazzi, 2 per omicidio volontario, tutti negano l'accusa di aver voluto uccidere. Tra gli accusati c'è appunto questo Jacques-Élie Favreau, che è l'assistente parlamentare di un deputato della France Insoumise. C'è comunque, per concludere su Libé, l'opinione di Thomas Legrand, che è un editorialista del giornale, che ha questo titolo: per evitare il crollo del baluardo repubblicano tocca a Mélenchon agire. Dopo la morte di Quentin Derank a Lione, il riavvicinamento tra destra ed estrema destra sta accelerando, con entrambi i partiti che trovano nella France Insoumise un comodo spauracchio. Il leader della France Insoumise, quindi Jean-Luc Mélenchon, accetterà di rompere con la sua strategia di scontro per evitare questa trappola? Una possibilità, appunto, secondo l'articolo, potrebbe essere un passo indietro politico di Mélenchon, ma diciamo, conoscendo il leader della sinistra francese, non sembra davvero possibile. Allora vado al New York Times, titolo di apertura: con accordi fantastici in gioco, Trump sta tirando fuori la Russia dal ghiaccio. Gli accordi fantastici e quelli di cui appunto ha parlato spesso Trump, da quando il presidente è entrato in carica più di un anno fa, il Cremlino ha fatto balenare possibili investimenti al leader, che è, diciamo, un leader transazionale, come dice il Times, cioè molto sensibile ad una condotta politica affaristica, tu mi dai questo, io ti do quest'altro. Allora il messaggio, scrive il Times, sta iniziando a trovare riscontro tra gli investitori. C'è per esempio un investitore texano legato alla famiglia Trump che sta valutando la possibilità di stringere accordi con aziende russe, nonostante appunto gli scontri in Ucraina continuino a infuriare e la gente continua a morire. L'investitore si chiama Gentry Beach, ha dichiarato di aver firmato in sordina un accordo con una delle più grandi compagnie energetiche russe lo scorso autunno per lo sviluppo di gas naturale in Alaska. L'accordo di Beach, che insiste, questo accordo sia motivato da interessi commerciali non politici, l'accordo, l'intesa dimostra comunque come Trump stia iniziando a riportare la Russia nell'orbita economica occidentale, nonostante pochi segnali indichino che Putin sia pronto a fermare il suo attacco all'Ucraina e le sanzioni comunque statunitensi rimangano comunque in vigore. Allora, vi segnalo un altro paio di pezzi dal Times, ce n'è uno sulle donne ucraine che raccontano le loro storie di violenza sessuale da parte dei soldati russi. Il New York Times ha parlato con più di una dozzina di donne che hanno dichiarato di aver subito abusi sessuali da parte delle truppe russe. E c'è un altro pezzo dedicato sul Times al Venezuela, dove è stata approvata la legge sull'amnistia, denunciata però da alcuni, da molti, come ingiusta. Cioè la legge potrebbe portare al rilascio di parte dei prigionieri politici. I critici affermano però appunto che la legge approvata dopo le pressioni dell'amministrazione Trump solleva tutta una serie di criticità, cioè i prigionieri che devono affrontare alcune delle accuse più gravi, questa amnistia non varrà per loro. Secondo i gruppi per i diritti umani, questo tipo di accuse molto gravi nei confronti appunto di alcuni prigionieri politici sono state spesso false, basate su prove inventate, applicate in modo arbitrario. Ecco, questa gente non godrà dell'amnistia. Al Jazeera, apertura. L'Iran afferma che gli Stati Uniti rischiano una crisi mentre Trump fissa una scadenza di 10-15 giorni per l'accordo. L'Iran afferma che i commenti del presidente degli Stati Uniti suggeriscono un rischio reale di aggressione militare, mentre Trump afferma di volere un accordo significativo. Darebbe all'Iran 10-15 giorni e poi appunto potrebbe scattare, se non ci sarà accordo, l'attacco. Oggi il Wall Street Journal ha un pezzo che racconta proprio l'equipaggiamento militare statunitense in arrivo in Medio Oriente, quindi uno sguardo alle navi da guerra, caccia, missili che si ammassano alle porte dell'Iran. L'esercito statunitense ha schierato decine di aerei da combattimento in Medio Oriente, presto avrà una seconda portaerea a portata di mano se Trump darà l'ordine di attaccare l'Iran. Nell'ultimo mese, scrive il Wall Street Journal, decine di caccia a reazione e aerei di supporto sono partiti dagli Stati Uniti e dall'Europa per raggiungere basi in Giordania e Arabia Saudita. Allora vado all'apertura di Arez, titolo: per i palestinesi in Israele, Cisgiordania e Gaza, la violenza rovina il mese sacro dell'Islam. In Israele, Cisgiordania e Gaza, i palestinesi affermano che lo spirito festivo del Ramadan è diventato un'altra vittima del conflitto. Luci abbaglianti, decorazioni festive, elaborati banchetti iftar e riunioni di famiglia un tempo inauguravano il mese sacro dell'Islam in Terra Santa, scrive Haaretz. Ma per il terzo anno consecutivo le celebrazioni saranno meno incentrate sui preparativi e più sulla sicurezza dei giorni e delle notti a venire. Vorremmo che il Ramadan fosse come prima, un tempo lo accoglievamo con gioia, oggi lo accogliamo con le lacrime. Non abbiamo avuto un Ramadan normale da 4 anni, dicono i palestinesi intervistati per questo articolo di Haaretz. Il Ramadan è iniziato mercoledì 18 febbraio, intanto, come rilevano diversi media oggi, ieri c'è stata la prima riunione del Board of Peace a Washington, non ha offerto molti spunti su quello che potrebbe succedere a Gaza. È sembrato l'ennesimo comizio, un rally di Donald Trump ai presenti. Tra l'altro c'era il presidente argentino Javier Milei e quello ungherese Viktor Orban. È stato fatto indossare un cappellino rosso stile MAGA con la scritta USA. Dal palco hanno proiettato un video prodotto con l'intelligenza artificiale in cui si vede Gaza trasformata in uno sorta città di sobborgo statunitense, con grattacieli, autostrade, ferrovie. C'è stata la musica, YMCA, la canzone ufficiale dei comizi di Trump. Insomma, Trump ha detto, tra l'altro, sono pronti a versare gli Stati Uniti 10 miliardi di dollari a questo board. Non si capisce però da dove verranno i soldi. Concludo con il Guardian, che parla di una crisi per la famiglia reale dopo l'interrogatorio di Andrew Mountbatten Windsor da parte della polizia. L'arresto dell'ex principe 66enne ha suscitato scosse telluriche nel Regno Unito, all'estero, con reazioni che vanno dagli Stati Uniti all'Australia. C'è questa foto agghiacciante di Andrew che esce in macchina allucinato, attonito, come se non credesse a quello che gli è successo. E infine un titolo: Trump dice che ordinerà la pubblicazione dei file del Pentagono su alieni e UFO. Quindi verrebbe da dire, ci mancavano anche gli alieni e gli UFO. È tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.